Buongiorno a tutti. Leggeremo questa mattina, fratelli e sorelle, nel Vangelo di Luca, il 15° capitolo. Leggeremo dal versetto 11 fino alla fine del capitolo. Luca 15. Leggeremo dal versetto 11 fino alla fine del capitolo. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la mia parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro in cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. L'ultima volta che ho avuto la gioia e il piacere di stare con voi per adorare il Signore insieme, ho predicato su questa parabola, sulla parabola del figliuolo prodigo. In quell'occasione non ho detto quasi niente sul figlio maggiore, ma mi sono concentrato sul figlio minore e sul padre che accoglie quando il figlio ritorna. Questa mattina mi sono proposto di rileggere questa parabola, questa meravigliosa parabola raccontata dal nostro Signore stesso, ma questa mattina dedicheremo la nostra attenzione al figlio maggiore, perché il figlio maggiore in questa parabola non è un dettaglio, il figlio maggiore non è un personaggio messo lì a caso. Infatti noi possiamo dire che è uno dei personaggi maggiori della storia. Questo figlio maggiore rappresenta quei farisei e quegli scribi, perché era questa l'occasione che portò Cristo a raccontare questa parabola, due prima di questo, e poi Gesù conclude la sua risposta ai farisei e agli scribi, che quando videro che Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con loro, mormorarono dicendo: costui, Gesù, mangia con i peccatori e accoglie i peccatori. Gesù racconta tre parabole per reagire, per rispondere al mormorio, al brontolare di questi capi religiosi che, mentre guardano, vedono che Gesù accetta volentieri di stare con coloro che loro ritenevano i peccatori. Questa espressione "i peccatori" nei Vangeli ha una connotazione particolare, si riferisce ai pubblicani, alle prostitute, a quelli che apertamente, visibilmente erano peccatori, erano i disprezzati, i rigettati, gli emarginati del loro tempo. Quando questi religiosi videro che Gesù mangiava volentieri, accoglieva coloro che venivano a lui per ascoltarlo, per stare con lui, questi uomini religiosi mormorano. E nella storia del figliol prodigo, il figlio maggiore rappresenta quegli uomini che sono insoddisfatti, che brontolano davanti al comportamento di Gesù. Quando ho parlato di questa parabola, ho parlato di come il figlio minore che lascia la casa del padre rappresenta il peccatore nel suo stato perduto. Lì, nel contesto originale, il figlio minore rappresenta quei peccatori, quei pubblicani, quelli che Gesù accoglieva, quelli con i quali Gesù mangiava. Ma quel figlio minore lo possiamo usare in generale per rappresentare tutti quegli uomini e quelle donne che visibilmente, evidentemente vivono lontano dal Signore. Gesù parla di questo figlio come colui che ha lasciato la casa del Padre, come colui che non vuole vivere nella presenza del Padre, non vuole vivere sotto lo sguardo del Padre, non vuole vivere in compagnia del Padre, non vuole vivere vicino al Padre, ma vuole andare lontano. La Scrittura, specialmente l'Antico Testamento, usa più di un linguaggio descrivendo questo stato del peccatore. La Scrittura usa l'espressione "le persone che abbandonano Dio" o "le persone che dimenticano il Signore". Coloro che visibilmente, che si vede, che vogliono che stare lontano dal Signore. Poi ho parlato di come il figlio alla fine, nel paese del peccato, sperimenta la miseria, sperimenta la tristezza, sperimenta l'angoscia. Lo stato del peccatore, lo stato del peccato lontano da Dio, non può che essere uno stato di miseria, non può che essere uno stato che porta alla rovina, che porta alla distruzione, che porta all'angoscia, che porta alla tristezza. Oggi invece parleremo del figlio maggiore. Il figlio minore ha lasciato la casa del padre. ma non il figlio maggiore. Quando il figlio minore chiede la sua parte di eredità al padre, il padre non dà l'eredità solo al figlio minore, ma chiama anche il figlio maggiore. E anche se il figlio maggiore non ha chiesto lui la sua parte, il padre dà al figlio minore la sua parte, ma dà anche al figlio maggiore la sua parte di eredità. Ma il figlio maggiore, a differenza del figlio minore, non mette insieme le sue cose, non fa le valigie e poi dice ciao ciao al padre e se ne va lontano dal padre, se ne va lontano dallo sguardo, dalla presenza, dal volto del padre. No, il figlio maggiore resta a casa del padre. Resta sotto lo sguardo del padre, resta in compagnia del padre, ascolta ai comandamenti del padre. Oggi figlio ti do come compito di andare nel campo X a coltivare il terreno. Lui ascolta la mattina il padre e se ne va a coltivare il terreno, va a sgobbare nel campo del padre. Poi l'indomani si alza e il padre gli dice oggi ti do come compito di andare a controllare quei servi che lavorano nel campo Y. Lui si alza, se ne va a controllare i servi nel campo e poi ritorna e dice al padre ho fatto ciò che tu hai detto. Poi il padre un altro giorno gli dice adesso è il momento della raccolta, ti do come incarico in questi futuri giorni di andare a raccogliere gli ulivi con i servi. Lui si alza, prende i suoi strumenti e va al servizio del padre. Apparentemente questo figlio è diverso dall'altro. A quanto pare questo è un figlio ubbidiente alla voce del padre. Questo è un servo apparentemente che vuol fare la volontà del padre. Ma quando il figlio che era perduto ritorna, come si dice in italiano, i nodi vengono al pettine. Al ritorno del figlio perduto, quel che era nascosto nel cuore del figlio maggiore viene alla luce. L'inclinazione del cuore di questo figlio che apparentemente sembrava a posto, sembrava un figlio diverso dall'altro, un figlio ubbidiente mentre l'altro era disubbidiente, un figlio sottomesso mentre l'altro è stato un figlio ribelle. Alla fine, quando ritorna il figlio prodigo, il figlio maggiore rivela ciò che era nel suo cuore. E con queste parole su questo figlio, Gesù naturalmente sta parlando a quelli che stavano mormorando, a coloro che stavano brontolando del suo comportamento nei confronti dei peccatori, degli emarginati. Gesù sta rimproverando questi farisei e questi scribi, rappresentandoli nella storia del figliuol prodigo come il figlio maggiore. Era davvero a posto il figlio maggiore? Era davvero diverso? Era davvero ubbidiente? Era davvero uno che aveva la volontà del padre a cuore? Questo figlio mostra il suo cuore al ritorno del suo fratello minore. Questo figlio non assomiglia al padre e mostra di non assomigliare al padre quando il figlio minore ritorna a casa. Egli è diverso dal padre e mostra di essere diverso dal padre nel modo nel quale lui si comporta quando il figliuol prodigo torna a casa. Il padre prova gioia al ritorno del figlio perduto. Il padre si rallegra per un figlio che era morto, ma ora è tornato in vita. Ma non il figlio maggiore. Il figlio maggiore non prova gioia. Il figlio maggiore non prova allegria. La gioia del padre non è la sua. La gioia del padre non è la gioia del figlio maggiore. La gioia del padre non penetra nel cuore del figlio maggiore. Il suo cuore è chiuso. Mentre il padre è gioioso, mentre il padre è contento, mentre il padre è felice che finalmente il suo figlio che era perduto è stato ritrovato, è tornato a casa sano e salvo, ma soprattutto è tornato a casa ravveduto, è tornato a casa sano, quel figlio poteva morire là, lontano, nel paese del peccato, nel paese della miseria. Quel figlio poteva essere ucciso da qualche malvivente, lì nel paese del peccato, gli poteva venire una brutta malattia, lì lontano dalla sicurezza che aveva nella casa del padre, lì gli poteva capitare qualsiasi cosa, ma è tornato a casa, è sopravvissuto e torna penitente a casa del padre, finalmente pronto a fare la volontà del padre. E il padre contento, il padre felice, il padre talmente contento, talmente felice che organizza una festa. E quando il figlio maggiore torna, il padre gli chiede di partecipare nella sua gioia. Figliuolo, io sono gioioso, rallegrati con me. Non è questa una delle cose che fa l'amore quando si ama qualcuno? E quel qualcuno si rallegra, cosa facciamo noi? Ci rallegriamo con quel qualcuno. Quando si ama qualcuno e quel qualcuno soffre, noi partecipiamo in qualche misura alla sofferenza di qualcuno. Quando qualcuno che noi amiamo, un figlio o una figlia, finalmente si laurea dopo tanti anni di duro studio, finalmente si laurea. Come ci sentiamo? Come si sentono i padri, le madri, ma anche gli altri che amano il neolaureato? Oh, fratello, come sono contento, come sono felice che finalmente hai raggiunto il traguardo, sei riuscito a laurearti, sono contento per te. Come ci sentiamo quando qualcuno che magari non stava bene, finalmente sta bene? O miracolato dal Signore, o comunque con l'aiuto della medicina, riesce a mettersi in piedi. Come ci sentiamo quando qualcuno che noi amiamo prospera e riceve una promozione sul lavoro, una benedizione speciale da parte del Signore? Quando si ama qualcuno, si condivide in qualche misura la gioia di quel qualcuno, la gioia di quello che è amato e della persona amata ci contagia in una misura. Ma qui in questa storia la gioia del padre non riesce a contagiare il figlio maggiore. Non soltanto il figlio maggiore non prova gioia, non soltanto il figlio maggiore non riesce a gioire con il padre, ma addirittura è adirato, è arrabbiato con il padre. Da una parte abbiamo un padre felice, un padre esuberante, un padre gioioso. Dall'altra parte abbiamo un figlio seccato, un figlio arrabbiato, un figlio che non riesce a provare ciò che il padre prova. Questo figlio non ha la natura del padre, non ha il cuore del Padre. E questo figlio rappresenta quei farisei e quei scribi che brontolavano, che mormoravano. Gesù disse a un gruppo di loro in Giovanni 5,42, «Io vi conosco, voi non avete l'amore del Padre in voi. Io vi conosco, voi non amate il Padre. Voi esteriormente fate tante cose, voi esteriormente avete un certo zelo per la legge, o piuttosto per la loro interpretazione della legge di Dio, della legge di Mosè. Erano attivi in un certo senso religiosamente, moralmente. Eppure Gesù disse a loro: voi non amate il Padre. Gesù riusciva a vedere oltre la maschera religiosa che quegli uomini portavano. E poi altrove ancora Gesù, sempre dei farisei e degli scribi, disse: ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Di nuovo Gesù rimproverò a queste persone di avere un cuore che era lontano da Dio, lontano dal Signore. Apparentemente il figlio maggiore sembrava uno che voleva fare la volontà di Dio, ma lui mostra all'arrivo del suo fratello ciò che era nel suo cuore. Per questo Gesù disse a Nicodemo, quando Nicodemo il fariseo venne da lui: bisogna che nasciate di nuovo. Sì, Nicodemo, anche tu che sei un fariseo, anche tu che sei un uomo religioso, anche tu che sei un uomo interessato alla moralità, alla legge, alle cose religiose, tu e i tuoi compagni e i tuoi colleghi farisei, anche voi avete bisogno di nascere di nuovo. Non solo soltanto i pubblicani, i ladri e le prostitute, non sono soltanto coloro che voi ritenete i peccatori che devono nascere di nuovo. Anche voi avete bisogno di nascere di nuovo, perché quando un uomo, una donna nasce di nuovo, quando Dio nella sua grazia rigenera un peccatore, Dio lo rende partecipe della sua natura. E quando noi nasciamo di nuovo, veniamo resi partecipi della natura di Dio, possiamo con il cuore di Dio cominciare a vedere le cose come le vede Dio. Possiamo cominciare a percepire le cose, a interpretare le cose come le interpreta Dio. Possiamo cominciare a provare le gioie di Dio e possiamo cominciare a odiare le cose che Dio odia. Possiamo cominciare ad apprezzare le cose che Dio apprezza. Possiamo cominciare a interpretare la vita, la scrittura, le cose attorno a noi, noi stessi, il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con gli altri. Possiamo cominciare a interpretare tutte queste cose come Dio le interpreta. Possiamo cominciare a vedere gli altri, a vedere noi stessi come Dio vede gli altri e noi stessi. Il figlio maggiore, che rappresenta questi farisei e questi scribi, mostra che anche se era rimasto fisicamente, spazialmente se volete, vicino al Padre, il suo cuore in realtà era lontano dal Padre. E poi notate come lui si rivolge al Padre quando il Padre, quando vede cosa succede nella casa della festa, nella casa del penitente. Il figlio dice al Padre: io ti ho servito tutti questi anni e tu non mi hai dato neanche un capretto. Notate come lui di nuovo mostra la sua chiusura nei confronti del padre. Suo fratello torna e lui non riesce a uscire fuori da se stesso, a non pensare per un attimo a se stesso e a pensare: ma te guarda, è tornato mio fratello e mio padre è contento, bisogna far festa. Lui è curvato su di se stesso, lui è chiuso dentro il guscio del suo essere, lui riesce a pensare soltanto a se stesso. Io ti ho servito tutti questi anni, io mi sono fatto schiavo per te. L'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dice ai nostri fratelli di Romani: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi avete ricevuto uno spirito di non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Questo figlio maggiore aveva questo spirito di servitù, egli serviva il padre con uno spirito di servitù. Mi dovete perdonare, un po' di cervicale e per questo ogni tanto mi vedete fare così, perché sento una cosa alla mia testa quando mi sforzo di parlare. E poi questo figlio maggiore mostra il suo cuore anche nei confronti di suo fratello. Non solo è arrabbiato con il padre, non solo è chiuso nei confronti del padre, ma è chiuso anche nei confronti di suo fratello. Lui, parlando di suo fratello, dice al padre: quando questo tuo figlio è tornato, lui rifiuta di riconoscere la sua fratellanza con suo fratello, rifiuta di rallegrarsi per la salvezza di suo fratello, rifiuta di rallegrarsi con colui che era sangue del suo sangue. È arrabbiato con il padre ed è invidioso del fratello. Ecco, è geloso, è egocentrico, non riesce a uscire fuori di se stesso. Il figlio maggiore non era poi così diverso dal figlio minore. Anche lui era un peccatore. Anche lui era un figlio che si era allontanato dal padre. Anche lui aveva bisogno della stessa grazia che il figlio minore ricevette. Gesù, raccontando questa parabola, ci dice che il padre uscì per andare incontro al figlio maggiore. Lui non voleva entrare, il padre uscì per andare a incontrarlo al di fuori e lo pregava di entrare. Vi ricordate quando il figlio minore tornò? Il padre uscì di casa e stava lì fuori che guardava. Il padre uscì di casa per accogliere, per correre verso il figlio minore. Anche qui di nuovo il padre uscì per andare fuori e per pregare il figlio di entrare in casa. Il padre uscì e lo pregava di entrare. Infatti, ci dice l'apostolo parlando di queste cose, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo. Non c'è distinzione, tutti hanno peccato. Quei pubblicani, quei peccatori con i quali Gesù mangiava, che accoglieva, erano peccatori. Gli scribi e i farisei che mormoravano erano peccatori anche loro, e anche loro avevano bisogno della stessa grazia, anche loro avevano bisogno della stessa salvezza, anche loro avevano bisogno dello stesso Salvatore, della stessa redenzione, della stessa croce, della stessa opera del Messia che era venuto nel mondo per cercare e salvare ciò che era perduto. Il figlio maggiore apparentemente sembrava diverso, ma in fondo mostra di non essere poi così diverso, mostra di non avere la natura, il cuore, il carattere benigno, grazioso, misericordioso, compassionevole del Padre, mostra di avere un cuore chiuso nei confronti di suo fratello. Perché si chiesero questi farisei e questi scribi, costui accoglie i peccatori? Per la gioia. Gesù mangiava con i peccatori e li accoglieva, non certo per approvare i loro peccati, non certo per partecipare nei loro peccati, non certo per incoraggiarli nei loro peccati, ma Gesù stava con loro per comunicargli il messaggio dell'amore e della grazia di Dio e per guadagnarli alla salvezza, perché questa era la gioia di Gesù. Cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù accoglieva e mangiava con i peccatori, e oggi Gesù accoglie, anche se non mangia più fisicamente con i peccatori, per la gioia dei peccatori. Un profeta nell'Antico Testamento, parlando della gioia del perdono, della gioia della salvezza, disse: prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion, alza grida di gioia, di esultanza, o Israele, rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te. Siccome il Signore ti perdona, il Signore ti revoca le sue condanne, il Signore ti giustifica, rallegrati ed esulta per il perdono dei tuoi peccati. Perché Gesù mangiava con i peccatori e li accoglieva? Per dare a loro questa gioia. Gesù mangiava e accoglieva i peccatori del suo tempo per la gioia di Dio. Nella seconda parabola Gesù ci ha detto che c'è gioia nei cieli davanti agli angeli del cielo per un solo peccatore che si ravvede. E quella gioia è certamente la gioia di Dio che contagia gli angeli del cielo. Dio dice del suo popolo, di coloro che vengono perdonati da lui, in Isaia 65:19, parlando della nuova Gerusalemme, Dio dice: io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida di angoscia. Perché Gesù si comportava in quel modo? Perché Gesù era venuto per promuovere questa gioia di Dio, per portare gli uomini a far parte di quella nuova Gerusalemme sul quale Dio stesso esulterà. E poi perché Gesù accoglieva e mangiava con i peccatori, per la sua stessa gioia, perché egli era venuto per compiere la volontà del Padre, e la sua gioia, il suo cibo, era di fare la volontà del Padre. E questa era la volontà del Padre, che egli venisse nel mondo per cercare e salvare ciò che era perduto. E questo Gesù lo faceva con una grande gioia, promuoveva la gioia e la gloria di Dio nella salvezza del peccatore, nel ravvedimento, nel ritorno a casa e nel cammino di ubbidienza di coloro che prima erano lontani, ma poi si sono avvicinati. Prima erano perduti, poi sono stati ritrovati, prima erano morti e poi sono tornati in vita. Amen. Preghiamo. Padre nostro, Dio di misericordia e di compassione, questa mattina noi ti lodiamo, Signore, noi ti benediciamo e ti glorifichiamo per il dono prezioso della tua grazia che tu ci hai concessi in Cristo Gesù, il tuo Figlio. Lui è la tua grazia incarnata. Lui, Signore, e la tua misericordia che si è fatta carne. Lui è venuto dal cielo per cercare e salvare ciò che era perduto. E lui ci ha trovati perché eravamo tutti perduti, eravamo tutti come pecore smarrite. Ognuno di noi seguiva la propria via e tutti eravamo destinati, Signore, senza di te, alla distruzione eterna. Ma tu, nella tua grande misericordia, ci hai vivificati, sei venuto a cercarci, ci hai trovati. E dopo averci trovati, Signore, tu ci chiami nella grande missione di cercare ancora altri, di promuovere, o Signore, il tuo regno, di promuovere, Signore, l'avanzamento del tuo regno che consiste, fra le altre cose, nella salvezza di un grande numero di peccatori ancora. Ti preghiamo questa mattina, o Signore, fa che noi non siamo come quel figlio maggiore che apparentemente, Signore, faceva la tua volontà, ma aveva un cuore freddo, aveva un cuore insensibile, aveva, Signore, perfino un cuore arrabbiato. O Signore, concedici di essere come te, concedici di essere misericordiosi e compassionevoli. Concedici, Signore, di essere strumenti per portare la tua salvezza ad altri attorno a noi. Concedici di essere i tuoi testimoni, Signore. Riempici con il tuo spirito e con la tua grazia, perché possiamo rallegrarci nel vedere, Signore, ancora la salvezza di un gran numero di persone. Signore, ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen.